Stato che si occupa di gioco d'azzardo dal 2002, quindi dai primi anni del 2000, anni in cui tutti questi anni, tutti questa decina d'anni, questi 12 anni per la precisione, sono tutti anni in cui il gioco d'azzardo ha avuto uno sviluppo piuttosto consistente e sempre più esponenziale. E, diciamo che questa sera siamo qua per cercare di dare qualche informazione su questo fenomeno, un fenomeno che continua ad essere in espansione, un fenomeno che ha la sua espansione anche perché gli interessi legati al gioco d'azzardo, ovviamente parlo di interessi economici, sono altissimi, è un grande affare, è un grande guadagno per chi ha investito su questo prodotto, si potrebbe dire. E la promozione che ne viene fatta è una promozione capillare, costante, quasi ossessiva, e che sta producendo anche però delle difficoltà. Una informazione sul gioco, una pubblicità, anzi direi sul gioco, che omette tutta una serie di questioni volutamente, proprio perché in qualche modo l'industria del gioco possa continuare a guadagnarci. Cos'è che si omette? Lo dico molto brevemente, dopo magari ci ritorneremo. Si omette il fatto che più si gioca più si perde. Questa cosa non viene mai detta. Viene chiesto di giocare responsabilmente, viene detto che si deve stare attenti perché il gioco crea dipendenza, non viene detta la cosa più importante, sulla quale invece in genere si tende a costruire l'illusione che porta a giocare. Gioca così vincerai, senza aggiungere però che chi più si gioca più si perde. E su questo siamo qua a dire qualcosa. Volevamo iniziare parlando un po' di cos'è il gioco, di qual è la natura del gioco per come generalmente l'abbiamo inteso, per come il gioco è, per la sua funzione, diciamo così, di divertimento, di piacere, la sua funzione ricreativa, ma la sua funzione anche strutturante, si dice. Cosa vuol dire? Vuol dire che il gioco ha una funzione biologica, cioè che ha a che fare proprio con lo sviluppo. È presente nella natura umana come una possibilità. Attraverso il gioco, appunto, ripeto, ci si diverte, si prova piacere, che è una dimensione anche questa legata alla nostra natura, alla natura di esseri umani, ma la ritroviamo anche negli animali. Ma a fianco a questo il gioco ha una funzione strutturante proprio perché permette alle persone di misurarsi con se stesse, col proprio corpo, con gli altri, con le regole. Li vediamo negli sport, ad esempio, con la vittoria, con la sconfitta, con la condizione anche del confronto, con la competitività. Quindi ha tutta una serie di funzioni che sono molto importanti, ecco, per la possibilità dello sviluppo della persona. Infatti, generalmente, e fino a poco tempo fa, prima che in qualche modo il gioco d'azzardo diventasse, diciamo, e sembra essere diventato parte dei giochi possibili, anche se noi tendiamo a classificarlo distaccato dagli altri giochi, prima che arrivasse il gioco d'azzardo, generalmente i giochi erano classificati in questo modo: i giochi competitivi, tutti gli sport lo sono, come vi dicevo prima, permettono, appunto, come state vedendo anche dalle slide, permettono di misurarsi con se stessi le cose che vi dicevo. Ci sono i giochi anche di travestimento, cosiddetti, si fa finta di, e ci si mette nei panni di, anche questo è una funzione, soprattutto anche nei bambini, lo sappiamo, è un modo per cominciare a entrare anche cognitivamente nella dimensione dell'altro, in quello che è tutta quella parte, diciamo così, rappresentativa e simbolica di cui abbiamo bisogno per cominciare ad immaginarsi il mondo. Il mondo lo immaginiamo, cominciamo a costruirlo anche così, oltre che dalla realtà lo costruiamo anche per come cominciamo a viverlo attraverso l'immaginazione. E poi l'altra categoria che generalmente veniva messa ed è inquadrata dentro le attività di gioco sono i giochi appunto di cosiddetti di vertigine, cioè quei giochi che hanno a che fare con la possibilità di sperimentare un brivido soprattutto, un rischio anche, no? E soprattutto dal punto di vista anche fisico e emotivo. Questo tipo di gioco l'abbiamo non a caso messo per ultimo perché per certi versi rimanda anche alla dimensione del gioco d'azzardo, cioè a una componente psicologica del gioco d'azzardo che è la componente del brivido e del rischio. Infatti, se noi dobbiamo e se entriamo dentro a cos'è il gioco d'azzardo, a cos'è l'azzardo, diciamo, ecco, perché stiamo tentando, è una fatica anche per noi, di togliere la parola gioco davanti all'azzardo, perché riteniamo che sia una cosa impropria. Nel senso che se l'azzardo assomiglia al gioco in quanto divertimento possibile, dall'altra ha delle caratteristiche molto diverse. L'azzardo ha la derivazione di azzardo deriva da una parola araba che significa dado. Non è e per espansione, diciamo così, per collegamento, per associazione dado. Dado viene in qualche modo associato al caso. Il caso e giocare col caso comporta il prendersi dei rischi. E da lì azzardo sta a significare una condotta rischiosa che proprio perché è rischiosa produce un brivido, un'emozione, delle sensazioni psicofisiche che in alcune persone più vulnerabili possono diventare la ricerca privilegiata. Cioè alcune persone che possono aver, diciamo così, bisogno, necessità di ricorrere a questo tipo di sensazione trovano nell'azzardo un momento, uno spazio mentale, psicofisico, molto corrispondente alla loro ricerca, quindi una sensazione forte. Diciamo che appunto dall'esperienza nostra, che ogni settimana incontriamo giocatori, questa emozione che viene ricercata ha a che fare proprio con questa possibilità che sia una sensazione potente, di estraneazione, come in qualche modo si volesse annullare completamente la possibilità che l'io, il controllo cosciente, se ne vada e uno si possa abbandonare a questa specie di estasi cosiddetta, di trance, qualcuno la descrive anche come una forma di ipnosi, in cui l'individuo trova una possibilità di estraniarsi fondamentalmente da quello che generalmente lo occupa, cioè quindi una serie di pensieri, di preoccupazioni, di ciò che lo occupa durante la giornata. Diciamo che la leva grossa sulla quale dopo si sviluppa la dipendenza è proprio questa. C'è l'importanza e la necessità che il gioco rappresenti un momento in cui cado in una specie di oblio, dove addormento l'io, addormento la mia coscienza e resto in uno stato in cui non penso a nulla. L'esempio più evidente è quello delle slot machine. Se voi avete visto giocare qualcuno che ha l'utenza slot machine, spesso sembra di essere diventato un tutt'uno con la macchinetta. C'è addirittura chi mette in automatico e non schiaccia più e aspetta l'esito della giocata, sperando ovviamente in qualcosa che possa portargli qualche soldo, ma in realtà ad un certo punto una persona che diventa dipendente non gioca neanche più per vincere, gioca per l'effetto che il gioco gli può dare. Ed è questo che vi stavo descrivendo. E il gioco d'azzardo è caratterizzato da questo tipo di sensazioni, di emozioni, di stati d'animo. Dal punto di vista più oggettivo è caratterizzato dal fatto che la giocata è determinata completamente o quasi completamente dal caso e l'abilità del giocatore è esclusa. A differenza degli altri giochi di cui vi parlavo prima, dove l'abilità, dove la fatica, dove l'impegno, dove l'allenamento hanno un'importanza fondamentale per la riuscita del gioco stesso, nel gioco d'azzardo l'abilità non conta nulla, o quasi niente. Conta solo il caso, si mette una posta, che vuol dire mettere dei soldi perché in qualche modo si possa vincere qualcosa, e da lì in poi l'individuo non esiste più, l'individuo con la sua scelta, con la sua volontà, con la sua responsabilità, con la sua capacità non esiste più. Questa è la caratteristica fondamentale del gioco d'azzardo. Su cosa si regge? Sulle sensazioni che vi ho detto prima, sulla possibilità che ci sia un'illusione. L'illusione di che cosa? L'illusione di poter fare una buona vincita e poter in questo modo anche cambiare la propria esistenza. Contiene in sé questa possibilità. Qualcuno dice che il gioco, soprattutto nei momenti di crisi, ma questo è una cosa che praticamente sembra quasi anche banale e ovvia, assume una funzione speranza. E qualcuno ha aggiunto, assume una finzione speranza, nel senso che è una speranza finta, è una speranza fondata su quel inganno che dicevo prima, per cui tanto più uno pensa di poter cambiare la propria esistenza attraverso una vincita del gioco, tanto più giocherà per poter realizzare questo desiderio. Ma questo è un desiderio che si realizzerà al contrario, perché tanto più gioca, tanto più perderà. E questa speranza che in qualche modo ciascuno ha bisogno di coltivare, nel senso che la speranza è una delle passioni assieme al timore fondamentali nell'esistenza. Due sono considerate passioni fondamentali, speranza e timore. In un momento come questo, evidentemente la speranza spesso rischia di essere abbastanza ridotta al lumicino, e non a caso succede che la prolificazione del gioco, il diffondersi del gioco, viene sostenuto a più non posso. Lo sottolineo perché credo che una questione sia la dipendenza, e anche qua potremmo soffermarci: il vizio è una malattia, noi la riteniamo una malattia, ma una questione è anche come viene portato e sostenuto il gioco da noi, che siamo, se non ricordo male, il terzo paese al mondo come gente che gioca, come soldi spesi per il gioco. Un'altra questione è proprio anche sociale e culturale, perché diffondere in questo momento così tanto il gioco penso che non sia eticamente giusto. E dalle statistiche le fasce più colpite sono le fasce più deboli. Sempre di più abbiamo notizia che anche pensionati accedono e arrivano a giocare proprio per in qualche modo cercare di incrementare le loro condizioni economiche un po' precarie. Ecco. Per cui vorrei, e mi capiterà probabilmente di sottolinearlo durante la serata, che favorire e promuovere il gioco in questo modo si dice, insomma, che è da stato biscazziere, insomma, ecco, è uno stato biscazziere quello che sta facendo. Oltretutto qualcun altro dice, va bene, lo stato vuole sedersi a questo tavolo utilizzando l'immagine del tavolo del gioco, ecco, che almeno giochi a carte scoperte. Cioè, giochi a carte scoperte vuol dire informale, come dicevo prima e lo ribadisco, più si gioca più si perde. E questo lo si dovrebbe sapere bene. Dopodiché, allora, un po' dell'illusione ne abbiamo parlato, però volevamo mandarvi qualche filmato, che mi stavo dimenticando, mi abbiamo qualche video.
Sì, no, stavo pensando.
Che interrompe un po' tutta questa parole.
No, nel senso che nell'idea appunto di cercare in qualche modo la speranza, i giocatori che arrivano da noi raccontano come anche le stesse scritte nei tabacchini, no? Piuttosto che Il fatto di poter vedere delle pubblicità che danno un'idea, un'illusione di cambiamento di vita. E quando lo raccontano, guardano in alto, come se, almeno all'inizio del trattamento, come se ci fosse ancora quella speranza di cambiamento e che fanno fatica a rinunciarvi. Quindi c'è dietro al giocare anche una possibilità di riscatto, di cambiamento, di rispetto alla vita propria o rispetto anche alla possibilità di cambiare completamente anche le relazioni, il proprio status, tutto. Quindi c'è una grande illusione ed è un'illusione tanto potente, tanto invasiva. E appunto avviene anche grazie, diciamo, è alimentata da tutta una serie di informazioni che penso che ognuno di voi ha notato, no? nei vari tabacchini, e, tra cui anche appunto le pubblicità, che speriamo. Vorrei farlo fare in terra.
Ti piace vivere facile? Gioca con Turista per sempre, puoi vincere una rendita mensile per 20 anni. E se hai uno shopping, c'è il nuovo Pazzi per lo shopping. Puoi vincere 2.000 euro al mese per 10 anni e 50.000 euro subito. Grazie e vinci!
Il gioco di dati minori può causare dipendenza patologica.
Ecco, chi non vorrebbe essere di fronte al mare all'inizio di una giornata frenetica e movimentata? Ecco, non dico che, voglio dire, no, tutti credono a questo, però è proprio nella percezione anche di chi inizia a giocare che con una vincita potrà fare un viaggio, che con una vincita potrà comprare una casa nuova. Quindi questo rimane nel pensiero del giocatore, almeno per un po', almeno all'inizio, e va a alimentare questa ricerca del gioco e quindi della vincita. E che possa essere anche una vincita facile, no? Anche questo è un elemento, la facilità. Cioè, perché hai iniziato a giocare? Eh beh, ho visto quello che ha vinto con un euro, ha vinto 500 euro. Quindi, no, la percezione che uno registra non è tanto che poi ne ha persi altri 400, perché quei 500 li ha rigiocati subito. Ma la percezione che registra è: ha vinto 500 euro. E quindi con quell'idea, con quell'illusione, prova anche lui la fortuna e poi magari si ritrova imbrogliato nel problema, fondamentalmente. E quindi l'idea, no, che appunto si diceva prima, è la bramosia, l'adrenalina, quella sensazione che è legata alla ricerca del gioco, è data proprio da questa possibilità di rischiare, quindi dall'attesa che c'è fra la giocata e il risultato. Quel brivido lì, quel brivido diventa potentissimo e ha la possibilità di essere ricercato, almeno per quanto riguarda la fase della vincita, cioè il primo contatto che il giocatore può avere con il gioco, quando appunto potrebbe trovarsi a giocare un euro e vincere 300, 200 euro alle macchinette, per dire, no? E quindi la fase della vincita è una fase che genera nel giocatore una percezione molto facile della possibilità di vincere ancora. Se vinco oggi sono stato fortunato e quindi la fortuna mi assiste. E mi assiste per un periodo che può essere illimitato, non lo so, ma intanto ho questa percezione di essere fortunato.
No, volevo aggiungere una cosa sulla vincita, perché anche qua ci sono dei trucchetti che ovviamente vengono utilizzati per cercare di favorire l'ingaggio del giocatore, perché siccome nel gioco il meccanismo psicologico è tutto, quando si comincia ad utilizzare alcuni trucchetti si può in qualche modo riuscire ad ingaggiare più persone. Allora, rispetto alla vincita, molti giochi sia quelli che creano più dipendenza, perché dopo bisognerebbe distinguere, ci sono dei giochi che creano più dipendenza, altri meno, ma prendiamo ad esempio i giochi creati di dipendenza che sono le slot machine e anche i gratta e vinci, la quasi vincita o piccole vincite sono dei rinforzi positivi per favorire questa illusione, stavano dicendo. Nei gratta e vinci, ad esempio, vincere il costo di un biglietto, vincere il costo di due biglietti è abbastanza facile. Nei gratta e vinci, ad esempio, la quasi vincita, adesso non mi ricordo la percentuale, ma i biglietti di quasi vincita vuol dire che ti arrivi vicino, ti manca soltanto un numero, un segno, un simbolo, eccetera. Sono parecchi. Per chi è più sensibile, per chi sta cercando la vincita, trovare un gratta e vinci che è una quasi vincita, dice, per un pelo, sono arrivato vicino, il prossimo potrebbe essere quello buono, sai che forse ci arrivo. Cioè, questa illusione comincia a crescere, comincia a svilupparsi. Questi sono trucchetti appositamente utilizzati per cercare di fare in modo che una persona giochi di più. L'altro e ultimo, tra virgolette, trucchetto per fare in modo che la persona senta di poter essere parte del gioco e poterlo condizionare il gioco, anche se le probabilità in questo caso sono sempre determinate dal caso, quindi l'abilità del giocatore non conta nulla, è fare in modo che il giocatore possa credere di contare qualcosa nel gioco, di avere una qualche abilità. Allora, vi porto l'esempio di un esperimento che hanno fatto. In un'industria, hanno organizzato, lo sperimentatore ha organizzato una lotteria e ha distribuito i biglietti a tutti i dipendenti. A qualcuno li ha fatti scegliere, a qualcun altro li ha consegnati, lui direttamente, senza che la persona potesse sceglierlo. Torna il giorno dopo e dice: due dei vostri colleghi sono rimasti senza biglietti. Chi dà la disponibilità a vendere il proprio? Chi l'aveva scelto, le persone che avevano scelto il biglietto erano le più restie a vendere il proprio biglietto, e se lo vendevano a un prezzo maggiore di quelli che avevano invece avuto in consegna il biglietto, quindi non avevano avuto la possibilità di sceglierlo, che era una facilità maggiore a consegnare il loro biglietto. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che generalmente, se noi pensiamo di avere una possibilità di scelta, forse riusciamo anche a determinare meglio la nostra vittoria. L'esperimento è significativo perché mostra come su questi meccanismi qua, dopo l'industria del gioco ci costruisce delle possibilità. Allora, anche nelle slot machine, schiacciare, pensare di poter decidere il gioco quando è già tutto deciso, pensare di poter decidere il gioco è un meccanismo che ti fa pensare che in qualche modo tu il gioco puoi determinarlo, anche se non determini un bel niente perché è determinato a caso. Anche nelle slot machine le piccole vincite generalmente vengono rigiocate. Uno gioca 10 euro, ne vince 20, difficilmente si porta via i 20, è più facile che li rigiochi, però lì si incastra.
Sì, si incastra e quindi entra nella fase, diciamo, di quella che è la registrazione delle vincite, e per cui se perde o vince, entra nella fase della vincita, che è un'oscillazione fra la vincita e la perdita, ma in realtà lui registra che è solo le vincite, e questa è la prima fase che il giocatore si trova a vivere prima di diventare un giocatore eccessivo. Volevamo farvi vedere un po' attraverso un video come se riesco a digitarlo, ok, come e che cosa genera poi la vincita. C'è la possibilità di vedere il video. Scusate perché non riesco a vedere i numeri. Non mi fa vedere i numeri. Niente, devo andare al video grande perché altrimenti non riesco a selezionare i minuti che servono e sono necessari, altrimenti guardiamo tutto il film.
Una piccola radio Al cinema non si va mai, la danza
cosa ci fa?
Sono l'esorcismo, la cranoterapia, la chiromanzia e i fluidi psichici.
In poco tempo quella radio diventa il mio paradiso.
Sbagliato.
Agnello Aducendo, geniale e intuitivo caro Nicolo, aveva costruito su un gruppo di scapestrati come me una piccola.
Non viene, non viene visto, vero? Un attimo, c'è un problema tecnico.
Carissima, la testa mi sembrerà un po' molto.
Allora.
Praticamente il film è il film, tanto
Bandini,
io ve lo introduco,
top.
È il film che racconta la storia di Bandini, che è praticamente uno speaker radio, un DJ, e che a un certo punto ha raccontato la propria storia di giocatore. E quindi ci sono dei pezzi, Marco Bandini è il collega di
Fiorello,
tanto per riconoscere, era giocatore, è un giocatore accanito anche. Questo film racconta un po' la sua storia, la sua esperienza, e volevamo,
se riusciamo
a mandare qualche pezzo che era significativo per il tipo di sensazioni che stavamo cercando di spiegare. Se avete tempo fino a mezzanotte, forse vi avrete.
Sì, quindi no, l'idea che poi si alimenta è che perdere è da cretini, che solo gli stupidi perdono. E quindi il pensiero che vincere è facile. E questo è quello che dicevamo, no? Il primo, l'inizio, quello che poi può alimentare un'ulteriore ricerca del gioco. A un certo punto, però, succede che il gioco, il giocatore vede che perde. Cioè a un certo punto arriva, dopo la fase di euforia e di vincita, dove pensava che il caso davvero fosse dalla sua parte, inizia a vedere le effettive perdite e inizia a prendersela con il caso. Quindi inizia a pensare che tutti ce l'hanno contro di lui. E quindi anche il caso, la macchinetta che non paga più, inizia anche a cambiare posto dove gioca, inizia anche a trovare altre macchinette, può iniziare anche a pensare che sia una questione di gestore che lo sta controllando e non lo vuole far giocare e vincere, oppure è la macchinetta che non paga perché quella macchinetta lì non ci gioca tanta gente e quindi alla fine io non posso avere niente dalla macchinetta. Con questa modalità ovviamente aumentano le perdite. Nell'aumentare le perdite entra di conseguenza nella fase delle perdite pesanti. E quindi questo inizia a necessariamente inizia a dover far sì che il giocatore non racconti più cosa sta facendo in famiglia. E quindi anche perché l'idea di andare a raccontare quanti soldi ha perso è giudicabile, si vergogna e quindi non è assolutamente dicibile. Anzi, entra un altro meccanismo, no? Quello di recuperare le perdite.
La più grande dannazione, questa.
È una dannazione perché non si riesce più a uscirne da questo meccanismo. L'idea è: io farò una grossa vincita e recupererò le perdite che ho fatto.
Quando appunto i giocatori dopo si rivolgono a noi per cercare di trovare il modo per uscirne, le persone che diventano dipendenti, una premessa che facciamo è: i soldi persi sono persi. Cioè bisogna cominciare a entrare nell'idea che quel che è andato perduto economicamente è perduto. Dopo bisognerà magari trovare il sistema per saldare i debiti, però questo pensiero deve restare ben fisso, perché altrimenti è il tentativo cominciare a controbattere questa tendenza che mi descriveva Giorgia di dover rincorrere queste perdite qua, doverle risanare, che alimenta ancora di più questa illusione che il grande colpo di fortuna, perché dopo si entra in questo circolo vizioso, no? Ho avuto la fortuna, ricerco la fortuna diventa sfortuna, ma prima o dopo ritornerà fortuna e quindi lì dentro incastrati non ne riescono più. I soldi persi sono persi.
Sì, poi succede che appunto se prima si pensava che potessero essere anche una fonte di guadagno, quindi qualcuno arriva anche a pensare che può essere un secondo lavoro, no? Faccio questo, gioco e quindi in questa fase qui si percepisce che in realtà è solo una questione di perdita e quindi il pensiero diventa sì un secondo lavoro, il pensiero del giocatore, perché diventa un secondo lavoro riuscire a capire come fare a recuperare i soldi, quando vincere, in che modo recuperare i soldi per giocarli, per puntarli, e quindi diventa un pensiero continuo, sempre presente. Qui adesso non ve lo facciamo vedere perché ho visto il tempo, però Marco Baldini arriva a dire: è un secondo lavoro, io pensavo ossessivamente al gioco e come fare per poter andare a recuperare i soldi per poter giocare. E questo fa sì che nelle relazioni, ovviamente anche con gli altri, l'altro ha la sensazione che il proprio familiare sia da un'altra parte, perché con questi pensieri di dover recuperare le perdite uno non riesce più a stare con il proprio familiare, ha in mente che deve andare a giocare e deve andare a recuperare le perdite in modo assoluto. E quindi qui inizia ad entrarci, allentare il problema più grave del giocatore, perché le perdite, anche i prestiti, cioè a un certo punto gli altri non gli credono più e non gli prestano più soldi perché vedono che non vengono restituiti. Lui cerca disperatamente, chiede prestiti, può arrivare a rubare. Ci sono giocatori che arrivano anche a prendere i soldi dell'azienda, e si entra nella fase della disperazione.
E quindi quell'angoscia che c'era nel titolo, no?
L'angoscia della vincita.
L'angoscia della vincita, in questo caso dopo appunto si arriva piano piano a questa la fase. Perché queste sono le tre fasi generalmente che portano, dentro le quali si sviluppa la dipendenza. La vincita, questa illusione, questa speranza, ricorrere alla vincita, nuovamente le perdite sempre più consistenti, tutti quei meccanismi legati alla perdita, menzogne, cominciare a raccontarsi, la memoria selettiva, poi non perderò più, vincerò come quella volta che ho vinto, fino ad arrivare, come ci stava dicendo, alla fase della disperazione, e lì siamo un punto zero, sotto zero.
Sì, poi appunto in questa fase qua cercano e chiedono aiuto. Quello che colpisce questo tipo di dipendenza è proprio la ricerca che si ha all'inizio della fase dello stato di trance, e quanto quella fase lì, quindi quella possibilità di trovare una alternativa alla realtà, oggi sono litigo con le slide, una alternativa alla realtà proprio concreta, quindi l'idea di potersi attraverso questo stato di ipnosi staccarsi dalla realtà concreta, è una speranza che ancora il giocatore tiene anche dopo la fase della disperazione, voglio dire, no? C'è la ricerca di che qualcosa possa risolvere il problema, e quindi arriva anche al pensiero che a quel punto o chiede di fare una grossa vincita, quel pensiero lì di fare una grossa vincita e di riuscire a recuperare gli rimane sempre. E nella fase della disperazione i giocatori dicono che sentono di essere come in una sabbia mobile, dove vengono risucchiati, e se qualcuno non li aiuta rischiano di cadere dentro. Quindi quella è la sensazione che provano, no? Quando gli si chiede: ma cosa ti ha portato qui? Io stavo affondando nelle sabbie mobili, qualcuno è riuscito a tirarmi fuori, ed è per questo che spesso quando arrivano attraverso i familiari, che appunto chiedono aiuto, e quindi si affronta il percorso insieme.
Il filmatino.
Adesso lo facciamo vedere. Non riesco a. Adesso vogliamo farvi vedere appunto che cosa significa, se riesco.
Un pezzettino del libro della giungla.
No, Sandra.
Un pezzettino del libro della giungla, dove Mowgli incontra il serpente. Se avete presente, a me sembrava significativo, esatto, sembrava significativo per descrivere questo stato in cui ad un certo punto il rapporto, diciamo così, tra il giocatore e il gioco. Il gioco naturalmente è rappresentato dal serpente, e Mowgli che si fa ipnotizzare, gli stessi occhi del serpente che lo
non ti do torto, ma io non sono come quei tuoi cosiddetti amici dei tempi buoni. Vuoi avere fiducia in me? Solo in me. Non pensare. Espera in me.
Fermo, per favore.
Se tu dormi, sai che qua ci sono io a vegliare. Casca in un sano sonno, senza pensarci su, svegli e smaniosi i tuoi sensi, oramai non sono più. Stai russando.
Scusa.
Angela.
Sognami solo me, non pensare e sognami.
Una volta caduto nelle spire, è difficile che uno si possa risvegliare da solo, no? Nel senso, per quest'ultima cosa che diceva anche la mia collega, ad un certo punto spesso quando uno sta sprofondando nelle sabbie mobili, o come in questo caso è avvolto nelle spire e ipnotizzato, se non c'è qualcuno che ti dà una svegliata, se non c'è qualcuno che viene a prenderti, spesso difficilmente succede che sia il giocatore stesso che si sveglia, ecco. Perché continua a coltivare questa idea ancora in questo stato di trance, in qualche modo di poter salvarsi vincendo. La gran parte delle, no, delle richieste che arrivano a noi arrivano dai familiari, ma proprio per questo motivo qua. Dopo c'è anche qualche giocatore che arriva con le sue gambe.
Sì, poi in questo video, no, viene proprio la relazione che c'è fra il serpente e Mowgli, è una relazione che i giocatori spesso portano rispetto alla macchinetta, rispetto soprattutto alla macchinetta, no? L'idea che la macchinetta li ha traditi perché avevano riposto speranza nella macchinetta. E raggiungono questo stato di ipnosi perché perdono la dimensione del tempo, come si perde la dimensione del tempo quando si dorme. E quindi, no, ci sembrava rappresentativo di che cosa sentono o provano, possono proprio in che stato si possono sintonizzare i giocatori, perché a volte la fatica dei familiari o di chi non conosce questo problema è quello di capire come mai uno si trova davanti alla macchinetta e sta lì 8 ore e non si sposta da lì e non si rende conto che le ore passano. E quindi è questo, no, lo stato che si sentono, questa dimensione di ipnosi, di anche di, come dire, senza una percezione concreta, no, di uno stato dove non esiste niente, nessuno, niente, nessuno.
Adesso dobbiamo capire un po' come andare avanti.
Nel senso che abbiamo superato i tempi.
40 minuti stabiliti, ma abbiamo, penso, altri tanti, se andiamo avanti così. Quindi non so se è caso.
C'è qualche domanda?
Avevamo tutta una parte riguardante un po' il gioco ai giovani. Potremmo, non so, mandare il filmato e dopo eventualmente parliamo di questo anche discutendo un po' insieme. Potremmo far così.
Gioco d'azzardo che risulta essere un fenomeno in crescita.
Anche il tempo di riuscire, magari uno non ha neanche lavoro, cerca di avere soldi anche da prendere.
A rischio in particolare sono i bambini e gli adolescenti. Dall'indagine svolta dal telefono azzurro ed Eurispes è infatti emerso che un bambino su 6 ha giocato a soldi, 1 su 10 nelle sale giochi con videopoker e macchinette o online.
Cioè, negli delle sale comunque stanno lì tutto il giorno e
ora secondo me è incrementato il numero delle persone che giocano online perché stanno seduti sul divano a casa.
Negli adolescenti i dati crescono vertiginosamente e il gioco d'azzardo online resta il luogo prediletto per il 39% di loro, con una particolare preferenza per le scommesse sportive. 1 su 4 invece gioca le slot machine nelle sale giochi.
Poca sigla, ma lì ti frega, cioè ti frega tantissimo.
Secondo me non c'è nulla di male dal momento in cui il gioco non crea un'ambiente delle dormi stesso che è un po' di per voi, però ogni 2-3 settimane vince da 700 euro, non viene a fortuna davanti, però comunque non pensa.
Boh, cioè attira la gente perché è poco che piace, e oltre che fare le dische così e dal vivo, e lavorare si fanno anche su PC, ci siamo altri.
A 1 su 10 capita qualche volta o addirittura spesso di perdere tutti i soldi che ha a disposizione.
Sì, i soldi glieli danno i genitori, però a volte glieli prendono anche se i genitori non lo sanno.
Devi avere una carta d'identità, devi mostrare al sito che hai dei requisiti per avere un conto gioco, che un conto gioco non puoi avere se c'è 16 anni. Quindi quello che dei genitori lo chiede qualcun altro.
Anche se non penso che un genitore ti dica sì, va bene, ti do 100 euro ti fai la partita della poker online.
Gli adolescenti giocano in maggioranza per divertimento o per vincere soldi. Quasi uno su 10 perché attirato dalla pubblicità.
Grande vincio, un di poker online, giochi d'azzardo, così. Che secondo me nascono per spirito di emulazione per i ragazzi più grandi, verso i ragazzi più grandi, dando una sensazione di essere appunto più grandi, più diventa più vecchia di quella che si è.
Il fatto che i ragazzi si trovino al bar a giocare alla schedina è più un'abitudine proprio, no? Ciao, andiamo, oggi cosa fai? Vieni al bar con me a giocare la schedina, va bene, lo fai.
Il gioco d'azzardo presenta numerosi rischi, tra cui quello di sviluppare dipendenze psicologiche, motivo per cui questo fenomeno richiede grande attenzione.
Solo volevo aggiungere, affermato da domani, abbiamo un po' la discussione, e anche nel filmato veniva citato quanto appunto la pubblicità possa ingaggiare persone al gioco, no? La pubblicità serve a quello, quindi evidentemente un effetto ce l'avrà e ce l'ha. E allora, una delle campagne, siccome ormai nel nostro immaginario, ma soprattutto nell'immaginario dei giovani, il gioco sta diventando parte normale, direi, ecco. E sta diventando parte normale tanto quanto anche però appunto viene pubblicizzato. Le campagne non contro il gioco, ma per cercare di moderare questo fenomeno, perché è un fenomeno senza misura. Un fenomeno senza misura, eccessivo com'è, non può che produrre un effetto eccessivo anche, che è la dipendenza, perché la dipendenza è un eccesso, è la mancanza di misura, è la mancanza di limite. Allora, una delle cose che generalmente chiediamo quando andiamo a dei tavoli politici è che ci sia un'attenzione alla misura nel proporre il gioco. La pubblicità sarebbe in qualche modo, e noi sosteniamo che sia da togliere, ecco, che la diffusione così capillare non ha prodotto, anzi ha prodotto degli effetti molto negativi, e quindi che ci sia un'attenzione alla cosiddetta prevenzione strutturale. Noi qua stiamo cercando di fare informazione e stiamo parlando di una prevenzione più educativa, cioè rivolta alle persone. Le persone devono diventare consapevoli di qual è il problema, però nel tempo tutte le campagne di prevenzione hanno dimostrato che questo tipo di prevenzione ha un effetto fino a un certo punto, ha più effetto una prevenzione strutturale dove si interviene a monte, cominciando a non pubblicizzare così tanto il gioco, cominciando a non diffonderlo così tanto, cominciando a parlare chiaro, come dicevo prima, che chi più gioca più perde, cominciando a fare in modo che le persone non si illudino attraverso la pubblicità che questo gli cambierà la vita, eccetera eccetera, ecco. Quindi bisogna, e credo che sia importante, avere presente anche questo livello, soprattutto nel caso dei giovani, che spesso sono più vulnerabili alle promesse della vita, ecco, così, felice.
Sì, poi questa indagine ha un po' fatto emergere quanto in realtà chi gioca lo fa per, i giovani che giocano lo fanno proprio per avere la possibilità di avere denaro in mano, no? E quindi al di là del divertimento c'è proprio il desiderio di avere dei soldi, e che il gioco viene giocato anche per eccitazione, certo, no? Però è più per l'idea di avere i soldi in mano. Ecco, quindi un po' si gioca perché, in queste indagini dicevano appunto, si rilevava che si gioca per sollevare la noia, piuttosto che perché si ha la pressione del gruppo dei pari, che no, in realtà è andiamo a giocarci la schedina e quindi uno va e prova anche lui a giocare, la possibilità di vincere denaro e l'eccitazione e il divertimento, però è una cosa molto diffusa, no? Quindi questa dipendenza, voglio dire, o comunque il giocare d'azzardo è qualcosa che colpisce un'ampia gamma di persone, diversamente da quello che può essere la dipendenza da sostanze, no? Come la dipendenza dal cellulare piuttosto che, no, dal lavoro, le dipendenze cosiddette senza sostanza aprono e prendono dentro un'ampia gamma di persone, non necessariamente persone particolarmente problematiche o particolarmente con eventi di vita particolarmente impegnativi, lutti o traumi, ecco, ma ha un ampio raggio, ed è per questo che la diffusione aumenta l'accessibilità e di conseguenza aumentano le persone che possono cadere nella problematica. Ecco, quindi io adesso però darei spazio alle domande, se eventualmente ci sono. Ci fermiamo qui, anche se avremo altre cose, ma...
Beh, ragazzi, adolescenti, diciamo sotto i 18 anni, sono abbastanza rari. Ecco, qualcuno della fascia d'età dai 18 ai 25, qualcuno è arrivato. Prevalentemente sono persone più grandi, però. Anche se sappiamo.
È un fenomeno
che sta evolvendo, che sta sviluppando, no? Probabilmente arriverà, perché è una questione. Abbiamo visto che generalmente tra quando ci viene segnalato che il problema lo potrebbe avere quel tipo, quella fascia di persone, o che quel gioco sta cominciando a creare una dipendenza, tipo gratta e vinci, da quando si era ovviamente era abbastanza prevedibile che potesse anche gratta e vinci diventare un gioco che crea dipendenza per le caratteristiche che ha.
Quindi la velocità dell'esito.
E la velocità appunto dell'esito della giocata. Le persone che sono arrivate a essere dipendenti a gratta e vinci sono arrivate dopo 3 anni. Cioè stanno arrivando adesso prevalentemente, sempre di più. E almeno una statistica così abbastanza spiccia, sono spesso donne. Anche di una certa età. E anche casalinghe.
Pensionate.
Pensionate.
La seconda domanda era il tipo di cultura che hanno, cioè non so se vi è capitato, non so, laureato in matematica, qualcuno che abbia dato esami di statistica, che è stato comunque colpito forse per la voglia di contare, non so, in qualche modo di sfidare la...
assicuratori bancari.
Più che laureati in statistica o in matematica, mai nessuno.
Non ancora.
No.
Anche che abbiano dato qualche esame, voglio dire, chi fa, non so, un commercio, un esame di statistica in teoria.
Ma anche quello che vendeva le slot machine. No, sì, sto pensando a situazioni, no?
Un po' particolari.
L'area dell'assicurazione, assicuratori, settore bancario.
Sì,
oppure giocare, anche chi
giocare in borsa, in questo caso.
Avere contatto con i soldi.
E chi anche faceva di lavoro quello di vendere le slot machine.
A me è capitato, anche un croupier.
Sì, no, per dire che non c'è, non basta la logica, no?
Certo.
Sì, no, sì.
Esistono delle percentuali di recupero di coloro che si sottopongono volontariamente al cambiamento?
Percentuali precise, so che appunto, no, appunto le persone che noi seguiamo in gruppo, del calcolo nostro ne abbiamo un calcolo che si aggira intorno al 60-70%, è una buona percentuale.
Di quelli che vanno a buon fine.
Di quelli che non, se non interrompono, come dire, il percorso, se continuano, se frequentano appunto con costanza, se sono spesso accompagnati dai familiari, perché nei gruppi che noi facciamo, appunto sono chiamati gruppi multifamiliari, perché chiediamo la presenza di un familiare, che ha una funzione ben precisa, oltre che essere direttamente coinvolto nella disperazione che la dipendenza del gioco crea, ma anche dopo diventa elemento importante nella cura. per il discorso per la questione iniziale che noi poniamo, per la richiesta che facciamo fin dall'inizio del controllo del denaro familiare, controllo del denaro, da lì si parte. Perché adesso, sempre per entrare in merito a cos'è il gioco, no? Una persona che gioca arriva a uno stato di compulsione che non è più capace di utilizzare la propria volontà per fermarsi. Infatti la prima fase dell'uscita dal gioco la chiamiamo la fase del non posso. Non posso cosa vuol dire? Non ho denaro a disposizione per poter giocare, perché non sono ancora capace di non voler giocare, non ho ancora sufficiente volontà per non farlo. E quindi devo essere messo nelle condizioni di non potere, cioè non posso, via via che uno non può, comincia a abituarsi anche che può anche non giocare, quindi non devo, noi diciamo, no, i tre step: non posso, non devo, non voglio. E quindi
mi sembra però di capire che non esistono statistiche ufficiali.
No, statistiche
non mi pare. No, perché ogni gruppo.
No, statistiche esistono sulla percentuale di giocatori, di persone dipendenti.
Ogni realtà
fa che si aggira intorno all'1-1,5%. Si dice insomma che la cifra di persone, il numero di persone in Italia dipendenti va dagli 800.000 a 1.000.000. È tanto, perché supera le persone dipendenti da alcol e da sostanze messe assieme.
Un'altra domanda: nel momento in cui lo Stato decide di autorizzare questo tipo di attività, eccetera, la domanda al contrario, cioè se non lo facesse, si espande ovviamente il gioco illegale, il gioco illecito, quello nascosto. Allora la domanda è: se è indispensabile autorizzare il gioco legale, sarebbe altrettanto logico pensare di tassarlo in maniera pesante, in modo tale che da una parte disincentivasse le attività, dall'altra parte consentisse di ricavare delle somme da destinare alle cure di queste persone?
Questa è appunto una questione di battuta.
Le aziende sono autorizzate, cioè lo Stato, la prima cosa che si domanda, dice: se non lo faccio io, tutto questo viene fatto in forma illegale.
Sì, con questa il gioco è stato reso illegale proprio partendo dal fatto che in qualche modo c'era un gioco illegale, no?
Ma sembra che esiste lo stesso.
Comunque esiste lo stesso. E anche nel gioco legale comunque vengono riciclati tanti soldi provenienti da attività illegali, e poi con questa campagna qua diciamo così lo Stato l'ha utilizzata, dal nostro punto di vista, dal punto di vista di chi si occupa di questo problema, utilizzando il fatto che il gioco era illegale, è meglio che lo rendiamo legale, quindi lo gestiamo noi. In realtà è stata una mossa, ovviamente, non tanto rispetto al problema dell'illegalità, ma per portarsi a casa dei soldi, come Stato. Vabbè, ci può stare. No.
10%.
Cosa?
A casa neanche 10%.
Adesso, all'inizio ne portava a casa di più. Ecco, no, non ne portava a casa di più. Poi progressivamente sono state detassate, no? Perché c'è stato appunto fatto in modo che nel corso degli anni chi investiva nel gioco aveva la possibilità di guadagni sempre meno tassati nel corso del tempo, subito un certo tipo di tassazione e poi meno. Allora a questo punto qua è vero che lo Stato non ci guadagna tantissimo, perché credo ci guadagni 9 o 10 miliardi l'anno, esattamente.
Ma allora bisogna avere il coraggio di queste concessionarie, non la Sisa, l'Enalotto, sono concessionarie, gli amministratori delegati, chi sono? Non sono persone dello Stato, sono personaggi che magari prima erano il casinò di Venezia, Campione, Sanremo, dove andava a riciclare dei soldi.
Lo so.
Cioè, mi sembra strano la prima sala bingo d'Europa proprio a Palermo.
Infatti il problema è
un altro paese del mondo, l'Italia.
Sì. No, ma comunque è vero che il problema è un problema anche politico, in quanto, in quanto economico. È vero che, allora, noi sottolineiamo il fatto che il gioco deve, dal nostro punto di vista, deve essere ridotto, deve essere limitato. Ci sono delle legislazioni anche in Europa, ad esempio anche in Inghilterra, il gioco, si sa, è un fenomeno sociale, ma là, da quello che io ho capito, ho letto e mi hanno detto, è tollerato malvolentieri. Cioè, vabbè, ci deve essere, c'è, però stabiliamo delle condizioni in modo che produca meno danni possibili. È anche vero che in alcune legislazioni, non mi ricordo se in Inghilterra, ma mi pare in Svezia sì, alcuni soldi ricavati dal gioco vengono utilizzati per la cura delle persone che sviluppano una
vita. Anche in Svizzera. In Svizzera anche, sì.
Infatti nella proposta di legge unificata, c'è una proposta di legge unificata perché ce ne sono state fatte tante, adesso sono state raggruppate tutte in un'unica legge al Senato e in un'unica legge alla Camera, due proposte di legge unificate, dentro le quali un articolo prevede che i soldi per la cura delle persone dipendenti vengano presi dagli introiti del gioco d'azzardo. Ci guadagnano così tanto che poi...
Mi pare che da un punto di vista statistico le dipendenze in genere, quindi non solo il gioco, ma anche quelle che partono dalla droga e da altri fatti, siano tutt'altro che in calo.
No, sono in aumento.
Quindi, sì. Se sono in aumento, vuol dire che il discorso di intervento a posteriori su casi, cioè curare anziché prevenire, è un discorso che ha una funzione limitata.
Sì.
Quindi a quel punto, tanto vale tassarli al 70%. Chi lo vuol fare lo farà, e se no resterà clandestino, va bene, insomma.
Lo so, però lì appunto rientra il discorso e la questione che ci sono dei interessi altissimi economici intorno al gioco d'azzardo, no?
Ovviamente.
Volevo chiedere, ho visto un servizio di ieri, dove praticamente il gestore di una slot machine in un ufficio, in esercizio pubblico, riesce a capire tramite un calcolo matematico quando la macchinetta è pronta a sputare i soldi, diciamo. Volevo sapere il vostro punto di vista su questo.
Dal punto di vista del matematico, del funzionamento delle slot machine, ecco. Lì so che c'è la possibilità di capirne qualcosa sulla come dire, possibilità di vincita e l'arrivo della vincita, ecco. Però sinceramente non me ne intendo proprio del funzionamento del meccanismo che permetta di prevedere come funziona, ecco. So che però appunto ho sentito parlare anch'io di quel servizio lì, che non l'ho visto e che sottolineava questo aspetto. È possibile,
ma c'è solo di pubblicità nel gioco d'azzardo, cioè, scritto come si fa ad arrivare alla vincita scommettendo sempre sulla stessa macchinetta, proprio sulla pubblicità. C'è tanto da remake, come si fa a vincere?
Sì,
ma però questo del poker online.
Sì, ma questo sono.
Ci sono anche video su YouTube su come si fa a vincere, no? Però
tutta proposale gestite dalla mano, dove le macchinette erano programmate.
Sì, o
programmate. Riesce a Padova.
Sì, quello non so quanto sia appunto, no? Una
quando praticamente l'importo di quello che c'è dentro la macchinetta supera di 600 euro quello che ha dato, è pronta, cioè del 75% che dovrebbe restituire la macchinetta, questo importo sicuro di 600 euro è pronta a vincere.
Sì, solo se poi si leggono, no, un po' i report matematici. Esatto, stavo dicendo, quello che si legge in generale è impossibile. Poi non so appunto i gestori, perché altrimenti sarebbero miliardari tutti i gestori, no? Quanto esatto mettono mano alla questione.
Sì, non potrebbero.
Non potrebbero. Questo è un passaggio che stanno anche cercando di capire.
Sì, no, ricollegandomi a quello che è stato detto anche alla domanda sul discorso matematico del gioco d'azzardo. So che in certi ambienti ci sono certi personaggi che hanno fama di essere molto bravi con le slot machine, eccetera, e vanno proprio in giro a raccontare che ci sono questi metodi per matematici proprio per vincere costantemente, vanno anche in giro a raccontare delle proprie vittorie, ovviamente facendo sul discorso delle proprie sconfitte, cioè delle proprie perdite. E questo è un elemento che va a pubblicizzare forse ancora di più delle varie pubblicità ufficiali, perché chi dice se ce l'ha fatta anche lì, nessuno vuole essere da meno, nessuno vuole essere meno fortunato, quindi è una spinta ulteriore al gioco. Inoltre, nel momento in cui non dovesse andare bene la fortuna, che questo è un modo di pensare abbastanza diffuso tra quelli specialmente delle slot machine, ma anche nel poker e in altre varie realtà, c'è il discorso che la fortuna girare, per farla girare bisogna solo giocare.
Sì.
Questo è un punto secondo me abbastanza diabolico.
È il gioco delle tre carte, no?
Sì, sì, infatti. Ma non a caso, come dire, no, le slot machine, c'è nulla che gira, no? La fortuna che cioè sì, è proprio l'immagine, no?
Perché poi ci sono
utilizzano anche questi simboli qua, come, come stavi dicendo anche tu.
Ci sono anche
i suoni.
Sì.
Di cambiare, quindi c'è,
esatto.
Anche, c'è anche il discorso dell'inclusione, di dare l'inclusione che non dipenda solo dalla fortuna, ma dipende
infatti,
anche dalla bravura.
Infatti.
Il giocatore si dice non solo sono fortunato, ma sono anche bravo, quindi sono bravo, fortunato, ce la faccio.
Esattamente.
Infatti, invece non ce la fa mai.
Esattamente. Proprio quello, il terzo trucchetto che dicevo prima, no? Puntare sulla possibilità di far credere di essere abile.
E smontare questi pensieri qua è una fatica, nel senso che è faticoso riuscire a far sì che il giocatore riesca a capire che sono pensieri erronei, no? Noi li chiamiamo, cioè che non portano da nessuna parte, perché poi confutati con la realtà non portano da nessuna parte, solo che quello è un gran lavoro da fare, no? Con loro.
Quando uno può dire che può considerarsi fuori pericolo, ecco. Quanto tempo più, cioè non so,
sì. No, sollevo perché appunto noi diciamo che magari uno non è mai fuori pericolo veramente, no? Nel senso che una volta individuata questa vulnerabilità è bene averla presente, ecco. È bene averla presente, tanto che noi suggeriamo che una persona che ha avuto una dipendenza da gioco non può assolutamente pensare di giocare in modo controllato, cioè se lo deve dimenticare il gioco d'azzardo, ecco, nel senso che rimane a rischio. E la durata di un percorso è molto soggettiva e inizia generalmente, appunto come dicevamo prima, spesso da una richiesta dei familiari. Spesso perché il familiare scopre il giocatore, spesso perché il familiare appunto è arrivato anche a non avere più proprio possibilità economiche, versa nello stesso familiare in condizione disperata e ad un certo punto prende posizione. Cioè abbiamo avuto più di qualche moglie che ad un certo punto anche minacciato di andare via di casa, qualcuno si è separato, cioè si arriva veramente ai ferri corti, si arriva in una situazione in cui il precipizio è lì, ecco. Dal punto di vista familiare intendo dire, perché il giocatore è già dentro, ecco, ma dal punto di vista familiare spesso la situazione è veramente drammatica. Arriva il familiare e spesso qualche volta succede che arriva solo lui e non sa cosa fare perché il giocatore sta ancora negando, sta ancora cercando di cavarsela con questa idea che in qualche modo prima o dopo succederà qualcosa che lo salverà. E quindi noi spesso consigliamo al familiare di cominciare a prendere delle posizioni nette, delle posizioni molto determinate, molto faticose, ecco, molto dolorose anche, ma che a un certo punto bisogna cominciare a prendere. Da lì può arrivare il giocatore insieme col familiare. La prima cosa che chiediamo, cosa?
Non devo, non posso, non voglio, no?
Eh sì, la prima come cosa che chiediamo passaggio. Capire la situazione, vedere effettivamente se la persona è arrivata perché presa per la giacca dal familiare o se è arrivata a quel punto anche con un minimo di motivazione a cominciare a iniziare un percorso per uscire dalla dipendenza. Ecco. E questa cosa la verifichiamo anche col controllo dei soldi, come vi dicevo prima. Noi stabiliamo come condizione iniziale che il giocatore è una persona che non è più in grado di gestirsi i soldi, quindi non può illudersi un'altra volta, un'altra illusione di girare quei soldi in tasca e non giocare, non ce la fa, punto. Si parte da lì e con questa richiesta verifichiamo se anche il giocatore ci sta a iniziare un qualcosa che gli costerà fatica, perché uscire dalla dipendenza costa fatica, girare con 2 euro, 5 euro in tasca, portare gli scontrini a casa, trovarsi in una condizione di dipendenza completamente, beh, in questo caso utile ad uscire da un'altra persona, tutte cose faticose, i debiti, i pensieri, ecco. Da lì cominciamo a verificare se il giocatore ci sta a fare le fatiche che deve fare per uscire dalla dipendenza attraverso il metodo denaro, e da lì si comincia, oltre a bloccare il gioco, non posso, non devo, non voglio, via via si cercherà anche di capire se ci sono e quali possono essere stati i motivi per cui una persona è caduta nella dipendenza. Perché ci sono anche dei motivi di ordine psicologico, magari profondo. Sono delle persone che sfuggono alla depressione anche giocando. Sono persone che in qualche modo sfuggono a dei problemi giocando. Sono delle persone che si aiutano a gestire le tensioni, la rabbia, l'aggressività, l'ansia giocando. Quindi si tratta di andare a capire anche cosa c'era sotto che ha reso vulnerabile la persona a quel tipo di dipendenza. E quindi il percorso ha anche queste fasi qua. Quando si è riusciti a bloccare il gioco, si comincia anche un lavoro sulla persona, sullo sviluppo della persona. Il gioco in sé porta, e l'abbiamo visto spesse volte, un tentativo di cambiamento, ma un tentativo fallito di cambiamento, un fallimento invece di un cambiamento. Ecco. Ma che tipo di cambiamento c'era bisogno in quella persona lì? Che cambiamento stava cercando? Anche queste sono domande che dopo ci poniamo nel lavoro terapeutico con i pazienti che arrivano al gruppo.
E un'altra cosa dopo, se il paziente non vuole il familiare,
ah sì?
Sì, sorrido perché la fatica del giocatore è quello di dire tutto, quindi di raccontarsi, perché ha nascosto tanto, e quindi questa è una caratteristica molto molto alta, no? E di conseguenza ha anche molta vergogna, per cui bisogna anche essere delicati nell'idea che lui possa raccontare. Però se non vuole familiare per questo motivo, cioè che non vuole raccontarsi, lì cerchiamo di lavorare per poter far sì che lui possa raccontare al familiare cosa è successo, lui intanto, e poi un po' alla volta arriva il familiare. Se invece è una questione legata a un conflitto o ad una paura che il controllo da parte del familiare possa essere troppo aggressivo per questioni di relazione, allora lì problematica del coniuge o chi lo affianca, allora lì si individua eventualmente un'altra persona che possa essere di aiuto.
Giorgia sorride perché prima mi stava raccontando che proprio le è successo ieri e stamattina
con un paziente, no? Sì, sì, no, che c'era appunto un paziente venuto dicendomi che.
Un giocatore, questo?
Sì, un giocatore che aveva proprio ieri sera, insomma, che aveva il problema di raccontare alla moglie l'ultimo finanziamento che ha fatto di 10.000 euro e che non l'avrebbe raccontato fino al compleanno della moglie, tra 2 mesi, e che quindi fino ad allora non avrebbe detto niente alla moglie. Ecco, lì abbiamo ragionato insieme, sì, ho detto, ma 2 mesi, cosa può succedere in 2 mesi, no? Cioè, può fare tante cose, può essere lì, vabbè, non entro nella storia della persona, però in uno scenario, no? Che in 2 mesi un giocatore veramente può far danni, però il non dire apre strade di poter ancora continuare a giocare. Quindi lavorando su questo, il paziente poi sorridendo è andato via, fa, mamma mia, certo che mi dà dei pugni in pancia stasera. Vabbè, io non dico niente. La mattina alle 8:15 mi ha telefonato e mi ha detto, non ce l'ho più fatta, ero sudato, sudavo, non dormivo, ho detto a mia moglie del finanziamento e sto stato meglio. Ecco, quindi a volte l'idea di non dirlo è legata alla fatica di abbandonare il gioco. Cioè, dirlo ai familiari vuol dire a una persona che non si giocherà più, cioè dirselo a se stessi che non si giocherà più e svelarlo anche ai familiari. Non dire o tenersi da una parte alcuni finanziamenti piuttosto che vuol dire continuare a giocare, continuare ad avere una via. Ecco, quindi quando non vogliono, bisogna un po' indagare. Eventualmente si valuta un amico, cioè, c'è stato anche questo, se si vede che c'è un conflitto tra le parti.
Sì,
i giochi che non comportano passaggio di denaro possono sostituire i giochi con i soldi, cioè tipo i telefonini, sì. Dove uno non so che possono, diciamo, sopperire, possono essere un surrogato rispetto al gioco. C'è un po' come una sigaretta elettronica.
Qui dipende.
La dipendenza, il problema nasce perché ci sono soldi, ci sono debiti, c'è disperazione di tipo economico. Certo, dicevo che non c'è passaggio, ti occupa anche del tempo, però non si arriva secondo me ai livelli del passaggio di denaro. Si può consigliare
come alternativa, dice.
Il discorso è che il vero brivido lo si ha puntando denaro, no? Sì, è un'altra cosa giocare senza denaro, ecco. È anche vero, appunto, che la gran parte delle persone che giocano d'azzardo non diventano dipendenti, bisogna dire anche questo. Quindi vuol dire che la gran parte delle persone mantiene uno stile moderato, uno scommette, no? Ogni tanto uno gioca, la gran parte delle persone è così e gioca così. A fianco alle persone appena sopra e comunque già in uno stato problematico, appena sopra le persone dipendenti ci sono persone che giocano in modo problematico, vuol dire che sono persone e sono stimate. Se l'1% sono persone dipendenti, un altro 3% è stimato come persone che giocano in modo problematico, e sono tante, cioè vuol dire che sono persone che hanno già cominciato a perdere il controllo, si ripromettono di giocare 20, giocano 50, se vincono, ne vincono 100, si li rigiocano, e si comincia così. Allora, siccome il gioco d'azzardo si regge questo brivido qua di puntare denaro, il giocare senza denaro, portiamo sempre l'esempio, c'era una signora che quasi una delle prime che è venuta nel 2002 e ha partecipato ai nostri gruppi, che ci ha raccontato che lei si era comprata una slot machine e se l'era messa in casa per giocare, ma è ritornata a giocare nei bar, perché a suo tempo non c'erano ancora le sale giochi in 2002 così diffuse, non c'erano soprattutto nei bar, e è ritornata a giocare là perché quello era il brivido, cioè buttare dentro i propri soldi per tirarsi fuori i propri soldi. Era capito il meccanismo, ecco. E dopo è anche vero che noi generalmente diciamo che se una persona ha giocato d'azzardo e è diventata dipendente dal gioco d'azzardo, non può sostituire l'azzardo con un gioco, ad esempio una slot machine internet, dove non vinci niente ma continui a giocare slot machine, perché prima o dopo può ripartirti più facilmente il desiderio di andare a giocare un'altra volta con soldi, quindi non è sostituibile dopo.
Qualcuno è ricaduto,
non so se ho risposto a domanda.
Io magari a volte capita che i ragazzi si mettono davanti alla PlayStation e impazziscono, cioè, cose vanno, ecco, quell'emozione lì è la stessa dell'altra, quindi per certi aspetti crede pure lì, non si è passato in danno, per certi aspetti, pure anche le persone con i telefonini,
certo, ma questo è verissimo,
li vedi lì, li coinvolge, li chiami, tutti rispondono anche.
Questo è vero.
Questo qui, alcuni si emozionano, alcuni momenti, certo. Quindi assicura lo stesso modo dell'altro.
Esattamente.
Manca l'adrenalina probabilmente.
Esattamente. Sì, è vero. L'aspetto della dipendenza è questo, no? Al di là che dopo sia gioco d'azzardo, non può essere PlayStation, se uno ci perde la vita lì davanti, voglio dire, no, sta lì e appena torna a casa
non deve... Un coglionino per
adesso non sì, sì, è vero.
Altro invece
verissimo.
È una doppia...
Verissimo.
Perfetto.
Verissimo.
Che comincia a chiedere soldi comunque perché non ha scampo, deve assolutamente cercare un modo per curarsi i soldi inventando le storie più strane, varie, diverse. Ecco, in lui rimane la percezione dei nomi delle persone a cui chiede denaro. Riesce in fase poi di recupero a fare la lista a cui deve restituire del denaro, o effettivamente è una cosa che rimane nel trans più generale?
È difficile, cioè è faticoso, fa parte del percorso, a volte si ricordano dopo. di aver chiesto prestiti, a volte non si ricordano per niente di averlo fatto,
a volte omettono anche di cioè alcuni ricordi, nel senso che non si ricordano, ma volutamente non si ricordano, li tirano fuori un po' alla volta.
Beh,
c'è anche,
c'è
questo
volontà,
rischio,
sì, certo.
No, perché succede alcuni, anche questo, alcuni però proprio effettivamente non si ricordano.
C'è la possibilità di accorgersi prima e magari senza poi trovarsi che ormai non c'è niente da fare. Quali sono gli accorgimenti che, cioè quali sono quelle cose che non possiamo fare oppure sempre vedere per accorgersi di questo?
Sì, allora alcuni sono segnali del denaro. Proprio rivolti al denaro, no? Un denaro, il denaro che sparisce, piuttosto che i conti non tornano più, piuttosto che non arrivano più gli estratti conto, no? Sono spariti. La persona che ha il problema del gioco non ha mai soldi, si chiede, ma non hanno mai soldi. Si manda a fare la spesa e comprano metà delle cose da comprare, no? Ma mi sono dimenticato, oppure fanno
la resta, sparisce.
Sì, il resto sparisce perché appunto, no, magari parte lo giocano, parte comprano le cose dicendo che si sono dimenticati. Quindi questo riguarda un po' il denaro, l'ambito del denaro. Emotivamente ci sono segnali legati a oscillazioni d'umore. Perché quando il giocatore inizia la fase della perdita, anche semplicemente, non della disperazione, ci sono oscillazioni. Irrequietezza, rabbia, tensione, appena li tocchi saltano, quindi c'è un cambiamento del comportamento. Ci sono giocatrici familiari, mogli che dicono: pensavo avesse l'amante, non usciva più, cioè non tornava più a casa a un certo orario, lo chiamavo, non mi rispondeva. Le avevo detto di prendere delle cose, non le ha prese, oppure chiedevo di andare a prendere i figli, si dimenticava. Cioè ci sono proprio segnali anche di tipo di comportamento e sono questi che possono essere dei segnali che mettono in allerta. Poi qui vi abbiamo lasciato una guida che abbiamo scritto sulla guida alle famiglie, perché va proprio a elencare nello specifico quali sono i segnali in modo preciso, ma sono questi fondamentalmente.
Puoi leggere i fattori di rischio?
Sì, eccoli, sono questi. Relativi al denaro spariscono da casa i soldi e dal conto bancario.
Ci sono alcuni fattori di rischio che in qualche
sono
modo
anche nella guida.
Sono anche nella guida per poter magari individuare le situazioni.
Meglio. Sì, comunque sono legati a questi tre ambiti, soprattutto anche al tempo che la persona è fuori casa. E spesso chi arriva, i familiari, dice: non lo riconoscevo più, era diverso. Si nota un cambiamento veramente effettivo, reale.
Questa la possiamo mettere nella biblioteca?
Sì, certo.
Ma esiste una versione anche più?
No, esiste la versione anche in internet, nei siti, no, si può trovare tranquillamente, sì.
È vero che non bisogna contraddire più di tanto, perché se non se la battono poi ritornano a lottare.
Ecco.
È una bella domanda, nel senso che non è... appunto non è detto, nel senso che sì... Cioè ogni scusa è buona per andare a giocare, no? Quindi anche essere arrabbiati, mi hai contraddetto, eccetera, diventa l'occasione. Però questo non deve essere un motivo per non contraddirli. Ecco. Perché scuse o motivi se ne possono trovare migliaia. E se non è perché è stato contraddetto, è perché non mi badi e non mi parli. E quindi voglio dire, c'è sempre un motivo buono per andare a giocare, buono tra virgolette ovviamente.
Il motivo potrebbe essere: mi accontenti sempre, quindi me ne vado a giocare. No?
Sì, ci può essere sempre un motivo per andare a giocare.
Forse un contratto, anche se sono tutti vari.
Sì, sì.
Però questo è il pensiero che hanno le mogli, perché io l'ho soffocato, nel senso di colpa. Il senso di colpa invece no, bisogna...
No, non bisogna cadere dentro quel ricatto.
Quel ricatto lì.
Perché appunto il problema è che spesso una persona dipendente
genera dei ricatti affettivi, metti in atto dei ricatti affettivi, per questo è un ricatto, no? Se tu mi dici così, dopo io vado a giocare. Purtroppo spesso chi vive con una persona dipendente vive questo tipo di ricatti ed è difficile per il familiare tirarselo fuori.
Quindi in virtù di questo, di questa relazione familiare, si può arrivare al punto di pensare a un ricordo, una comunità per queste persone?
Allora, sì. Allora ci sono, intanto perché una persona possa essere ricoverata genera il suo assenso, e questo è il problema maggiore generalmente, no? Nel senso che una persona che ha bisogno di essere ricoverata o che i familiari individuano come possibile soluzione, spesse volte è una persona che nega ancora completamente il problema. Allora, o ne combina una di grossa, nel senso che mette le mani addosso a qualcuno, eccetera, e quindi si può ricorrere a un TSO, cioè un trattamento sanitario obbligatorio, e esiste, però altrimenti non si può fare niente, nel senso che finché la persona non è coscienziente nell'accettare un ricovero, non se ne può fare nulla. Esistono delle realtà che accolgono persone come comunità, ma sono pochissime, ce n'è una privata a Bolzano, ce n'è un'altra a Reggio Emilia, che però risponde prevalentemente all'utenza dell'Emilia Romagna, in Veneto non c'è nulla, perché il gioco d'azzardo, la dipendenza del gioco d'azzardo non è ancora e non rientra ancora tra le dipendenze per le quali è previsto un finanziamento per la cura.
Se sono ricoverati è perché hanno una dipendenza anche con l'alcol, perché spesso vanno a braccetto queste due dipendenze qui, e quindi c'è ricovero, perché però, c'è questo motivo, l'alcol.
Però la possibilità che abbiamo utilizzato anche noi in alcuni casi con la persona, il giocatore stesso che aveva bisogno di un periodo di stacco e di riprendersi un po', staccandosi anche da casa, che la situazione era effettivamente molto critica. La strada che abbiamo seguito è un ricovero nelle case di cura. Allora, qua a Verona adesso c'è Villa Santa Chiara che si sta attrezzando, abbiamo contatti diretti anche con loro. E il Parco dei Tigli a Teolo, a Padova. Allora lì accolgono, sono cliniche convenzionate, su prescrizione medica, una persona può andare lì almeno un mese. Si stacca dal gioco, comincia un percorso, dopo però ovviamente un mese non basta, bisognerebbe agganciarlo a qualche gruppo del territorio, però abbiamo visto che questa cosa funziona proprio per intervenire in fase acuta, sì. Certo che presuppone sempre che la persona lo accetti.
Sì, no, dica.
Prego.
Decidete voi.
E chiedevo a proposito della dipendenza appunto come malattia, dicevate voi prima, per noi è una malattia, è un approfondimento in questo senso, e anche una volta che il dipendente è, vorrei dire, certificato come malato, nel senso che viene rilasciato da chi tiene in dubbi un'attestazione, non lo so, a tutela della moglie o del resto della famiglia chiaramente, ma nel momento in cui lui sa che è avvenuta questa sorta, ecco, se lui scatta un meccanismo quasi giustificativo, nel senso di dire, ma tanto io posso fare qualsiasi cosa perché comunque sono dichiarato malato, o se questa parte è influente nel suo modo di ragionare, non so se mi sono spiegata.
Beh, è vero che ci può essere sto rischio, no? Nel senso che prima dicevano vizio o malattia, è la famosa questione, no? Così come è stato anche per le sostanze, per l'alcol, insomma. E vizio generalmente è appunto una connotazione più morale, diciamo, ma non è che appunto uno che ha una malattia non abbia un vizio, perché dal punto di vista morale in effetti si crea tutta una serie di problemi. Noi parliamo di malattia perché ci sono delle modificazioni anche proprio nei neurotrasmettitori. Allora, è una questione che diventa anche un problema di questo tipo. È una questione che ha a che fare con dei problemi di tipo psicologico, perché generalmente chi sviluppa una dipendenza, la gran parte delle persone che diventano dipendenti, hanno delle problematiche psicologiche sottostanti, e quindi malattie in questo senso, un disagio che va curato. Ecco. È vero che chi ha una diagnosi di malattia, qualsiasi tipo di malattia, può utilizzare i vantaggi di questa diagnosi.
perché esiste una categoria specifica, anche nei nostri libri di studio all'università, i vantaggi secondari della malattia, si chiamava questo capitoletto, e ha a che fare proprio con questa possibilità di utilizzare la malattia ai propri fini. Beh, tanto sono ammalato, la malattia è proprio la compulsione, non ce la faccio a fermarmi, cosa devo fare? Me la stai andando a giocare? Però la questione diventa anche questo: nel momento in cui c'è diagnosi di dipendenza dal gioco d'azzardo, ci può ricorrere, e sta succedendo questo, all'amministratore di sostegno. Cioè viene nominato un amministratore di sostegno attraverso il giudice tutelare, di modo che la persona che a quel punto ha accettato la diagnosi almeno non può nuocere né a se stesso né agli altri, perché i soldi vengono gestiti da un'altra persona. Nel caso... Sì, però questo già in qualche modo, come dire, argina molto.
Il finanziario con i soldi che c'è lui, ma con i soldi in prestito?
No, certo, se fa prestiti legali sicuramente, esatto. Ma se lui va da una finanziaria e chiede soldi, la finanziaria può fargli anche il prestito, ma però ad un certo punto l'amministratore di sostegno intervenendo dice: tu hai fatto cala finanziaria, hai fatto un prestito a una persona che non ha la possibilità di ricevere prestiti perché è sotto tutela, sotto amministrazione controllata, e quindi la finanziaria se prende in corpo, diciamo.
Volevo sapere se esiste psicologicamente una predisposizione genetica trasmissibile.
Anche qua, come un po' per tutte le dipendenze, ho sentito la settimana scorsa, 15 giorni fa, che parlavo con Matteo Violi, che diceva che appunto ci può essere una maggiore vulnerabilità in chi ha fatto parte di famiglie, per chi aveva in famiglia il giocatore. C'è una maggiore vulnerabilità al gioco. Diciamo che una cosa che in qualche modo viene sottolineata spesso a proposito di vulnerabilità, sarebbe il caso, ma è chiaro che qua parlo veramente a persone che hanno ben presente che non è il caso di farlo, ma sarebbe il caso che i bambini non grattassero i grattevinci anche per scherzo, per gioco, dai gratta te che magari sei fortunato, no? Perché scene di questo tipo se ne vedono in giro. Dopo non è detto che questo produca danni, però insomma, neanche che magari sia il caso di farlo così con leggerezza.
Se prende il papà, li posso prendere anch'io.
Ma certo,
anche sul vino.
Vede il papà? Sì. Adesso noi non vogliamo drammatizzare niente, no? Nel senso che dopo ripeto.
Sono più a rischio, diciamo.
Però insomma, introdurre fin troppo questa idea che
si può
far tutto, la vincita, eccetera.
Sì, però questo è il cattivo esempio più che genetica.
No, infatti. Sì.
È legato ad uno stile, mi viene da dire. Uno stile di risoluzione dei problemi, sembra.
Sì, un modo per essere felici, vinci.
Un passaggio culturale, non lo so, anche un po' questo tipo di imprinting.
Signor,
esistono eventi significativi oppure un terreno fertile per cui uno comincia a giocare d'azzardo, oppure è una cosa così a caso? Quali sono i meccanismi che
ci sono degli ci sono degli eventi, no? Eclatanti, diciamo, cioè nel senso eventi che poi ho giocato da quando è successa questa cosa qui, che sono lutti, pensionamento. Cioè ci sono fasi di passaggio di vita, mi viene da dire, no? Possono determinare un problema col gioco. La grossa vincita, quelli che non sanno gestire il denaro, che hanno difficoltà a dare valore al denaro.
Sono più esposti.
Mi viene a dire che ci sono questi eventi che eclatanti, nel senso che li vediamo, no? Il pensionamento, il lutto, le perdite, i divorzi, cioè dove il tema è la perdita di qualcosa, di qualcuno. Non è necessariamente così, solo che
sono eventi che possono
delle persone che noi incontriamo sono eventi che possono determinare l'incontro col gioco.
Un vuoto da riempire.
abbiamo visto
ma un vuoto da riempire affettivo, temporaneo o economico?
È un vuoto. Allora, spesso siamo portati a riempire i nostri vuoti, che hanno, in questo caso può essere affettivo, nel caso di un pensionamento è proprio un vuoto di tempo, di identità anche.
Di perdita?
No, perdo, come dire, degli aspetti che mi tengono ancorato al mondo, quindi perdo, come dire, delle dimensioni che mi tengono al sicuro, che mi proteggono. Nel caso della perdita del lavoro, ad esempio, certe volte succede che, oltre a una perdita di identità, che spesso è la risonanza che ha la perdita del lavoro nella persona, è una perdita anche economica, e lì scatta magari anche il desiderio di prendere i soldi attraverso il gioco. Comunque la perdita crea un vuoto, com'è che lo riempio sto vuoto? Com'è che riesco a starci dentro nel vuoto? Ecco, succede che qualcuno utilizza anche la fuga del gioco, perché la dipendenza, lo diciamo sempre, la dipendenza è una fuga, è principalmente una fuga da che cosa? E questa è la domanda che ci poniamo, no? Allora, qui appunto ci sono dei fattori di rischio che stavamo appunto un po' elencando, che hanno a che fare un po' con questo aspetto. Alcuni eventi traumatici, difficili, che la persona vive, diventano momenti da cui fuggire perché intollerabili, e trovo rifugio in qualcosa che mi può dare piacere, divertimento, possibilità, distrazione, riempimento, eccetera eccetera, no? Se mi aggancio troppo lì, è lì la mia salvezza, diventa lì la mia salvezza, è per questo che diventa una dipendenza.
È proprio la fatica di tollerare delle emozioni, frustrazione, delusione, perdita, sono proprio emozioni difficilmente tollerabili, il che vuol dire che non voglio neanche sentirle e ho bisogno di un anestetizzatore, come dire, no?
Sì, è un'anestesia, sì.
E il lavoro è proprio quello di far sì che queste emozioni possano essere dette. E quindi quello è il percorso, no? Perché a volte qualcuno non neanche riesce a riconoscersi che erano emozioni di quel tipo lì, però sono successe dopo un evento, no? E quindi è da ricostruire.
Dopo ci sono altri due o tre fattori, dopo sentiamo in fondo.
Non so se abbiamo risposto.
Ma ci sono altri due o tre che fossero interessanti.
Quali
noia, eccetera.
Ah, la noia? Ah, beh, la noia, che è una sensazione appunto che
cioè, un altro fattore di rischio è una persona che generalmente in qualche modo sopporta male la noia, sopporta male il tempo vuoto, lo deve riempire a tutti i costi, deve cercare sensazioni un po' forti. Anche questi sono fattori di rischio. Dopo non è detto che uno che cerca sensazioni forti necessariamente diventerà dipendente dal gioco, però è stato riscontrato che alcuni fattori di rischio possono essere questi. Si diceva prima, no? Un certo atteggiamento nei confronti del denaro. Noi abbiamo avuto situazioni di persone che avevano le mani bucate, sono diventate giocatori dipendenti, e persone che erano tirchissime, cioè quindi addirittura l'opposto, e sono diventate giocatori d'azzardo, dipendenti. Uno direbbe, perché? Se uno ci tiene tanti soldi, no, li butta via così, eppure...
Perché il tirchio è un ipercontrollato.
E quando perde il controllo arriva...
Lo perde, quello è per quella la paura del tirchio, no? Che quando lo perde del tutto. E quindi si sente controllato.
Sì, sul discorso prima della del gioco d'azzardo, mi sento in dovere intervenire Riccardo perché ne ha parlato il professore di patologia l'altro giorno in medicina, quindi è una cosa fresca. Sì, si rifà al discorso dei neurotrasmettitori che è stato fatto prima. Noi siamo dominati dai nostri neurotrasmettitori e dai nostri ormoni, e questi sono necessariamente in genetico, possono sì avere anche, dato che è una malattia multifattoriale, ma è molto complessa la dipendenza che ha, prende in causa il sistema limbico, quindi è una cosa estremamente complessa. È multifattoriale, quindi c'è una parte genetica e una parte acquisita. Riguardo alla parte acquisita, volevo farvi una domanda, cioè, secondo voi, nel momento in cui un paziente, un ragazzo ha un genitore affetto da dipendenza da gioco, è più suscettibile a sviluppare lui stesso la dipendenza da gioco se ha un buon rapporto con il genitore, oppure è indipendente secondo voi il fatto che abbia o non abbia un buon rapporto con il genitore? Perché se ha un buon rapporto con il genitore è ovvio che magari lo può prendere ad esempio, ma se non ha un buon rapporto con il genitore magari è combattuto nel fatto da dire sì, sotto un certo punto di vista non mi piace come persona, però sotto un altro punto di vista
autista è il mio genitore, comunque ha avuto anche lui questa propensione, quindi magari ce l'ho dentro anch'io.
No, stesso.
No, vai, vai.
No, io penso che appunto in alcuni casi, in effetti, come dicevo prima, come per altre dipendenze, la dipendenza di un genitore può essere favorente, diciamo così, nel comportamento anche in un figlio, o una vulnerabilità anche in un figlio di sviluppare una dipendenza. Mi viene sempre in mente una cosa rispetto a questo, non lo direbbe, ma che motivo c'è di sviluppare? Hai visto, hai avuto davanti ai tuoi occhi cosa vuol dire la devastazione della dipendenza, no? Avresti dovuto capirlo? Ecco. Ma la questione non è razionale, è irrazionale, ha a che fare con l'identificazione con il genitore, no? Che sia un buono o cattivo rapporto, ma una dimensione di identificazione c'è nei confronti del genitore ed è quella che agisce. Mi ha sempre colpito, come mi è capitato più di qualche volta, di vedere mogli di alcolisti che avevano padri alcolisti. Cioè queste donne qua avevano padri alcolisti. Uno dice, ma porca miseria, l'ho sperimentato, cosa vuol dire?
Vogliono salvarlo.
E lì scatta una dimensione irrazionale, ad esempio, salvifica, lo salvo, lo cambio, avrò un uomo che riuscirò a portare al di là della dipendenza, lo salverò. Scattano degli aspetti razionali che appunto non sono prevedibili. Ecco, in questo senso mi viene da rispondere a questa domanda interessante.
Sì, e si aggiungo appunto quello, no, che rispetto al non credo sia vado d'accordo, non vado d'accordo, perché di fatto poi risulta che comunque in ogni caso si trovano a gestire questo problema, no, della dipendenza. E a me viene sempre da pensare, non voglio essere come mio padre, e dopo fatalità, no, il figlio dice sei come il nonno, e uno dice cavolo, sono come quindi no, questo lo dico perché è proprio quello che non vuoi diventare, poi se non ti guardi dentro e ti dici ok, ma perché sono così, lo ripercuoti, no? E questo anche credo sia per la dipendenza un po' così.
E se noi abbiamo finito.
Sì, purtroppo dobbiamo chiudere perché abbiamo problemi anche di allarme, quindi a una certa ora dobbiamo bloggiare.
Scappare.
Ringraziamo il dottoressa Bogoni, il dottor Pilato.
Grazie a voi.
Interessante, e ci aggiorniamo allora ai prossimi eventi che vi ho elencato precedentemente. Grazie.
Buonasera a tutti.
Buonasera, grazie a voi. Buonasera. Problemi con...